Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene e di una buona e serena domenica. Con voi oggi al microfono Filomeno Lopez. Ogni anno si celebra a livello internazionale la giornata della memoria della schiavitù transatlantica e la sua abolizione. Noi oggi stiamo vivendo di nuovo momenti drammatici della storia. Gran parte dei paesi africani di lingua ufficiale portoghese, come Angola, Mozambico e Capo Verde, si apprestano anche a celebrare i 50 anni dell'indipendenza. Ora, tutti questi paesi sono stati però, prima della colonizzazione, paesi che sono stati sottomessi al regime della schiavitù e transatlantica. Eppure non c'è una data precisa in questi paesi, quasi tutti i paesi africani, di memoria al dramma che fu la schiavitù e la tratta atlantica. Perché questo atteggiamento dei paesi africani, pronti a celebrare l'indipendenza? Eppure l'aspetto più drammatico della storia del continente africano e degli africani oggi nel mondo è legato anzitutto alla questione della schiavitù e tratta atlantica. Questa negazione assoluta dello statuto antropologico degli africani e dei neri in generale, il più grande genocidio della storia dell'umanità, che addirittura Giovanni Paolo II, recandosi in Senegal nell'isola di Gorée, chiamò l'Olocausto dimenticato. Perché è dimenticato anzitutto dagli africani? Cosa significa, nei momenti così drammatici come quelli che stiamo vivendo oggi, ripensare la storia, a cominciare dalla storia della schiavitù e transatlantica? Ad orientarci oggi nella ricerca di una risposta audace a questo interrogativo fondamentale per la vita del continente africano e degli africani è il giornalista e scrittore Jean-Léonard Touadi, che non ha di sicuro bisogno di ulteriori presentazioni del pubblico di Afrofonia. Piuttosto, ascoltiamolo dopo questa breve pausa musicale.
Minje, misti nang babu respira, misti nang babu descansa, misti babu vivi. Misti na notis di turbada, misti na notis ma medunyu, misti ojao buna luta. Ma cugito tenku luta, sin vingança buna vensi.
Fare memoria della schiavitù è un dovere importante per gli africani e in generale per gli afrodiscendenti. Come dice lo scrittore Joseph Kizerbo, si tratta di mettere insieme i frammenti sparsi della nostra memoria collettiva. È importante fare memoria di questo fatto storico, molto importante, che ha determinato per l'Africa, gli africani e gli afrodiscendenti delle conseguenze di natura culturale, di natura sociale, di natura economica. È importante quindi fare memoria perché, come dice Kizerbo, soprattutto oggi in un contesto di globalizzazione, solo facendo memoria, solo andando a rintracciare il fiume del proprio vissuto collettivo, si può ritrovare il filo di una identità rinnovata e da rinnovare. E quindi Chiserbo ci ricorda anche che nella globalizzazione essere è importante, essere, bisogna essere prima di fare, bisogna essere prima di produrre, bisogna essere prima di entrare in relazione con gli altri. Lo stesso Chiserbo ci ricorda che la schiavitù è l'atto fondativo dell'Africa, scrive Joseph Chiserbo, il più grande storico africano, che l'Africa nasce sulle navi dei negrieri, perché prima di questo atto eravamo confrontati alle Afriche con ancoraggi geoambientali, ancoraggi relazionali molto diversificati, l'Africa occidentale, l'Africa centrale, l'Africa orientale hanno avuto per certi versi percorsi di relazioni, percorsi politici, di produzione politica completamente diversi. Il fatto di aver subito insieme la schiavitù, il fatto di essere stati tutti insieme collettivamente vittima di questa gigantesca spoliazione violenta, spoliazione assoluta della dignità, spoliazione delle radici culturali, spoliazione della propria umanità, questo fatto di persone catturati, caricati nelle navi, scambiati come oggetti, come merci, questa gigantesca spoliazione, fatto della tratta, l'esilio dalla propria terra, dalla propria lingua, dai propri ancoraggi antropologici, dai propri orizzonti valoriali e anche religiosi, la spoliazione ha creato l'Africa, questo destino comune, questa spoliazione subita ha creato l'Africa, ha dato, come dire, una comunanza di destino tragico a popoli che erano dispersi attraverso l'immenso continente. La schiavitù è quindi un momento fondativo che deve essere ricordato. Non è l'inizio e la fine della storia del continente. Noi sappiamo che la storia del continente nasce con l'umanità, l'Africa è la culla dell'umanità. Non è vero che la storia africana inizia nel XV e XVI secolo, quando le navi dei portoghesi e degli spagnoli arrivano sulle coste atlantiche. Ci sono stati delle evoluzioni storiche interessanti in ogni angolo del continente. Nell'Africa occidentale il rapporto con quello che è conosciuto oggi come il Maghreb, ma anche con il Medio Oriente attraverso le rotte transsahariane, i regni che sono nati nel bacino del fiume Congo e anche nell'Africa meridionale, ma soprattutto il regno Swahili, la civiltà Swahili lungo le coste dell'Europa orientale. L'Africa aveva la sua storia, ma la schiavitù conferisce drammaticamente, tragicamente a queste Afriche una comunanza di destino che la fa nascere. Allora però non si capisce perché nel continente c'è questo oblio collettivo di questo fatto, che si ricorda volentieri le indipendenze, si festeggiano, si fanno convegni, si scrivono libri, Non abbastanza, però, viene ricordata la schiavitù. È come se ci fosse un oblio collettivo, come se ci fosse una gigantesca rimozione che l'Africa e gli africani non si possono permettere. E questo lo avevano capito bene i padri fondatori della negritudine negli anni 20, 30 a Parigi, ma prima di loro lo avevano capito anche i padri fondatori del panafricanesimo. Cito per tutti William Dubois ed altri che creano il panafricanesimo proprio partendo da quella sofferenza comune, collettiva subita, da questa cancellazione, da questa spoliazione violenta, assoluta, subita dal continente. Quando Marcus Garvey, un altro pilastro del panafricanesimo, dice Back to Africa, è proprio questo ritorno dal momento drammatico, dal momento traumatico vissuto dal continente. I padri della negritudine riprendono questo concetto, creano la negritudine partendo proprio da quello che era la quintessenza, la parola che racchiudeva la quintessenza dell'odio, dell'annichilamento della dignità africana, e la parola negro, e ripartendo da questo come una specie di percorso catartico, riparto dal momento traumatico per riappropriarmi del mio essere, per riappropriarmi della mia dignità. Assumo la mia negritudine in tutto quello che comporta e attraverso questo miro a superare, ad andare oltre dialetticamente la spoliazione che avevo subito. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. Is it all that glitter is gold? After story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on, get up, stand up, stand up for your right. Get up. Riprendere la parola negro per risalire, affermava soprattutto Aimé Césaire, con una violenza, direi, di rivolta della parola, soprattutto nel quaderno di un ritorno al paese natio. Aimé Césaire rivendica appunto questa rinascita dello schiavo attraverso il movimento della rivolta. Perché gli africani, perché i programmi scolastici, perché la creazione culturale in generale, letteraria e cinematografica, poco ha sviluppato sul tema della schiavitù nei nostri paesi, dobbiamo riflettere. Forse siamo stati vittime o vittime, come lo dice Frantz Fanon, di quella specie di interiorizzazione dell'inferiorità. Abbiamo rimosso ciò che ci ha negato, perché altrimenti non si capisce perché la schiavitù non viene ricordata e non viene decodificata, perché ne abbiamo bisogno. Bisogna che questo fatto venga portato alla luce. Se non lo facciamo noi, figuriamoci se lo possono fare gli altri. In Europa la schiavitù viene vista come un capitolo con un altro della storia delle conquiste europee. Non si attribuisce una valenza traumatica questa spoliazione violenta assoluta della dignità degli africani non viene considerata come un fatto che ha segnato e continua a segnare la storia dei rapporti tra Europa e Africa. Allora devono essere gli africani stessi a riprendere questo lavoro di memoria, come ricordava Kiserbo, bisogna essere prima di fare, prima di produrre, e per essere non possiamo cancellare ciò che ha costituito per milioni e milioni di persone nere attraverso il mondo, perché non c'è solo gli africani del continente, ma ci sono anche gli africani sparsi nella diaspora, gli afrodiscendenti, che devono aiutare a fare questa gigantesca rivisitazione culturale, non in chiave revanchisti per puntare il dito gli europei di oggi, che non hanno colpa evidentemente su quello che era successo secoli fa, ma importante creare le basi perché tutti insieme si possa decodificare questa pagina della storia comune, se vogliamo ricodificare relazioni di tipo nuovo, di nuovo conio, tra l'Africa e l'Europa, tra l'Africa e l'Asia e tra l'Africa e tutti gli altri continenti. Essere prima di fare, essere prima di produrre, essere prima di relazionarsi, diceva Kiserbo. Sembrano fatti lontani, fatti della storia, eppure la questione negro, che dir si voglia, continua ad agitare ossessivamente anche le società contemporanee. E la storia, le statue, l'iconoclastia di alcune diaspore in America che appunto stanno stigmatizzando il fatto che i protagonisti di quella storia siano ancora presenti nelle città con le loro statue, con le raffigurazioni che li presentano come degli eroi. Dovrebbero essere queste, secondo me, al di là del fatto di essere d'accordo o no che alcune statue siano presenti nelle città, penso io che devono rimanere presenti a condizione che diventino un monito per riflettere, un monito per insieme fare luce su quello che è successo. La questione degli afrodiscendenti sta anche dentro il dibattito sulla migrazione. Come fa un continente come l'Europa, che ha organizzato la schiavitù, che ha organizzato la colonizzazione, che, come dice Joseph Kiserbo, lo storico, la colonizzazione non è altro che la perpetuazione della schiavitù in contesti diversi, come fa questo popolo oggi a parlare di un'identità pura da preservare, mentre hanno contribuito proprio alla mobilità forzata durante la schiavitù e oggi una mobilità disperata degli immigrati? Come si fa a non allargare i confini della cittadinanza e a pensare che l'Europa stessa è cambiata con l'arrivo di queste persone? C'è una essenza biologica europea da preservare? Che cosa sono questi afrodiscendenti che vivono in mezzo a noi? E sono una contaminazione oppure sono una occasione per creare delle società arcobaleno, come ha chiamato Mandela il suo Sudafrica, creare degli spazi per una reciproca impollinazione, per una reciproca contaminazione, per un mondo plurale ma unita dalla comune appartenenza all'umanità, proprio quella umanità che i secoli della schiavitù aveva negato agli afrodiscendenti.
One love, let's get.
La schiavitù e transatlantica, ci ha ricordato Jean Leonard citando Kizerbo, è un momento fondativo di ciò che noi chiamiamo Africa oggi. Il che significa che, per quanto ci riguarda, il messaggio è assai chiaro. Il problema della memoria oggi e domani di questo triste avvenimento del continente e della storia non risiede nel pescatore, ma bensì nei pesci africani e africane. E cioè, è importante che gli africani ricordino che il pesce si sbaglia sempre quando pensa che il pescatore verrà un giorno a liberarlo dalla rete. E per oggi è tutto. Noi torneremo ancora a parlare con il dottor Jean-Léonard Touadi nelle nostre prossime puntate. Allez! Alla prossima domenica, sempre con Afrofonia. Laudetur Jesus Christus.